Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio dalla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia 2021, numero 78 quest'anno. Io sono Angela Cerbi e inauguriamo oggi una serie di roundtable fatte da Fred Radio in occasione del proprio compleanno. Fred compie 10 anni, abbiamo deciso di fare delle roundtable dedicate a sezioni o parti o costole della Mostra Internazionale del Cinema che si ripetono tutti gli anni e che formano un po' la struttura dell'evento. Cominciamo oggi con il Queer Lion. Queer Lion è un premio riservato ai film a tematica LGBTQI+, presenti all'interno del festival. È un premio trasversale perché non ha una sezione dedicata, ma i film vengono scelti all'interno di tutte le sezioni del festival che abbiano ovviamente film che abbiano questa tematica. E sono qui a parlarne, perché non so neanche faccio la round table da solo, sono qui a parlarne con la giuria del Queer Lion di quest'anno, che è composta da innanzitutto dal suo ideatore Deus Ex Machina, l'uomo che si è inventato questa e che si porta questo fardello sulle spalle da anni, che è Daniel Casagrande, e poi ci sono Marco Busato, Antonella Benazzato e Ilaria Feole, che quest'anno fanno parte della giuria. Marco Busato è presente tutti gli anni perché è un po' il braccio destro, no?
Esattamente.
Tutti smazzi anche un po' di lavoro che quando lui non ce la fa più, quando non ce la fa più, tocca un po' a te, ecco. E allora io vorrei, allora cominciamo quest'anno da quest'anno. Allora Daniel, quali sono i film che avete incluso nell'elenco dei potenziali vincitori del Queer Lion del 2021?
Allora, quest'anno i film sono 10. Non ti farò tutto l'elenco, è inutile che guardi il telefonino. No, perché non voglio storpiare titoli e nomi di registi. Comunque andiamo da Jane Campion a Almodovar, dal film di Gassman a Roberto Andò. Quindi abbiamo una bella selezione che, come dicevi tu, trasversalmente abbraccia un po' tutte le sezioni. Abbiamo anche un Biennale College, quindi un piccolo film, low budget. Non è il primo Biennale College che ospitiamo in concorso, è il secondo, il primo era Baby Bump 2015, ha anche vinto una menzione speciale, quindi insomma siamo contenti di questa selezione. La cosa che vorrei sottolineare è che quest'anno per fortuna c'erano davvero tanti titoli e abbiamo dibattuto parecchio, perché poi la selezione funziona così, non la faccio solo io ma mi arrivano le segnalazioni da chi i film li vede, li seleziona per la Mostra del Cinema, per le diverse sezioni e per la Settimana della Critica e le Giornate degli Autori. Abbiamo discusso parecchio quest'anno per decidere quali mettere in gara e quali mettere fuori gara, perché davvero c'erano tanti titoli, erano 18 in tutto, quindi erano davvero tanti. 10 sono finiti in gara. Tu dicevi giustamente, devono avere tematica LGBT, devono avere anche una prevalenza di tematica, quindi
quello
è quella la
che affronteremo più tardi.
Infatti, quindi credo e spero che abbiamo fatto un buon lavoro. Finora quelli che abbiamo visto erano tutti corretti, azzeccati,
ecco.
Le segnalazioni erano corrette. Speriamo di arrivare alla fine così.
Beh, arrivare alla fine si arriverà. No, perché dicevo, perché non so chi di voi, di noi qui presenti, va al Festival di Berlino. Il Festival di Berlino ha una sezione dedicata lì, qua non è come qua che è una sezione trasversale, è una sezione proprio dedicata, e loro mandano sempre questa lista di film dove però il loro concetto di tematica è talmente ampio che delle volte sono film in cui c'è un protagonista, o neanche un protagonista, un coprotagonista collaterale, parente della sorella del protagonista, che secondo loro, che dice io sono gay, o io sono lesbica, o io sono trans, e quello per loro è il marchio di film matematico. Invece volevo parlare con voi, appunto, che visto che siamo tutti dell'ambiente e siamo tutti esperti di cinema, ne mastichiamo, che cosa rende un film a tematica e qual è la caratteristica per cui abbia senso definirlo in questo modo e per cui anche il pubblico poi riesca a riconoscersi in questa definizione. Chi comincia?
Forse
guarda, faccio
solo una brevissima risposta, poi lascio la parola. Io sono un po', mi rendo conto, parlando anche con chi fa questo lavoro oggi, sono un po' vecchia scuola. Io ricordo quando venivo a Torino tanti anni fa, perché ormai dal 2014, ahimè che non vengo più e me ne dispiace. Davvero, no, infatti mi spiace molto.
Una polemica, ma va bene.
No, anche perché era bello e mi trovavo benissimo e si vedevano davvero tanti, tanti bei film. E ero vecchia scuola, sono vecchia scuola. Mi ricordo che quando vedevamo i film a Torino, molto spesso si usciva dalla sala e c'era una tematica preminente all'interno del film e ci si chiedeva a volte, ma era proprio da concorso? Forse era meglio nella sezione parallela? Cioè, lì addirittura si faceva un distinguo tra quanto doveva essere preminente la tematica per stare in concorso e quanto non dovesse essere per andare nelle sezioni collaterali, parallele, eccetera, eccetera. Qui siamo arrivati a, appunto, basta la fermata, la lesbica, la fermata del tram.
Che dice ciao, buongiorno, come ti chiami? Voilà,
e sono all'interno della lista del Queer Lion. Noi non lavoriamo così. So che anche un altro premio, molto simile a noi, molto simile al Teddy di Berlino, ha una capacità di selezione un po' più ampia. La Queer Palm inserisce molti titoli che io non troverei giusto mettere in gara. Evidentemente lavoriamo un po' su punti di vista diversi. Io mi reputo vecchia scuola e un po' vado orgoglioso di questo. Poi probabilmente sbaglierò, non mi adeguo con i tempi, però
no, allora secondo me adesso poi non voglio parlare sempre io, però il uno si adegua con i tempi, un po' ti deve adeguare con i tempi, ma non per essere più lasco né più rilassato, perché la tipologia di offerta di film a tematica negli ultimi, diciamo, 8-10 anni è veramente cambiata, no? Cioè si è ampliata, si è variegata. Questo non toglie comunque che secondo me, almeno ci sono delle regole, dei modi base per definire e per comprendere se effettivamente un film è tematico o meno, no? Secondo me. Anche perché lavorando per festival, chi lavora per un pubblico sa che il pubblico poi quello, cioè se viene a vedere un film, quello vuole vedere e vuole appunto trovare un riconoscimento. Quindi torno alla mia domanda, nonostante tu sia di vecchia scuola e io sono molto d'accordo con te, che cosa secondo voi ha senso e che cosa serve per poter definire un film a tematica un film a tematica?
Allora, secondo me, dal mio punto di vista, ci deve essere un'aderenza alla realtà, ci deve essere un'aderenza all'attualità, all'evoluzione della società, cioè deve rappresentare veramente qualcosa di meditato e reso nella sua complessità, non banalizzato. Quindi io amo vedere un film dove posso capire che c'è un'evoluzione, c'è uno sviluppo della tematica e c'è un'aderenza con la realtà. Cioè non qualcosa che mi porti fuori o che mi descriva qualcosa di inesistente o inusuale, voglio qualcosa che mi racconti veramente, mi coinvolga, mi porti e mi emozioni. E devo dire che la scelta che è stata fatta per questa edizione mi sembra molto ben ragionata e molto ben rappresentativa di questo coinvolgimento, di questa motivazione, perché ci deve essere una motivazione, secondo me. Non può essere qualcosa che esce fuori e non mi ricollega alla realtà e quella che è l'evoluzione della società in questa particolare tematica. Così la vedo io, almeno.
Se posso
annuiva,
sì,
direi.
Allora, diciamo che, come hai detto tu, nel corso degli ultimi 10-15 anni, insomma, è una cosa in continua evoluzione, i film a tematica, o comunque la tematica nei film, è cambiata, viene inserita molto più spesso, il che è una buona cosa, perché in ogni caso si tratta di inserire il discorso all'interno di una società. Succede però molto spesso, o comunque spesso, che la tematica viene inserita in maniera del tutto gratuita. Succede ogni tanto che ci troviamo di fronte a dei prodotti in cui l'elemento gay, l'elemento lesbo non è viene inserito ma non ha effettivamente alcuna necessità di esistere.
Non è coerente con la storia, non è
non
incluso.
È coerente, sembra quasi una strizzata d'occhio a un certo tipo di pubblico, allo stesso modo nel quale, in maniera totalmente differente, esistono dei remake che poi, alla prova dei fatti, sono assolutamente superflui, in chiave black, solo per strizzare l'occhio a una comunità black, sì, quando sì, in realtà non c'è alcuna necessità di farlo.
Allora, adesso butto lì un'idea di ipotesi, di polemica, comunque un argomento. Secondo voi questa, se posso dire tra virgolette, banalizzazione o questo sfruttamento, più che banalizzazione, dei personaggi LGBTQ nei film, non è anche un segno di una maggiore compenetrazione della comunità all'interno della società e quindi un riconoscimento maggiore, io la odio questa parola accettazione, però bisogna dirla, accettazione più ampia della realtà LGBT all'interno di una società mainstream, non lo so, cioè nel senso, il fatto che molto spesso, soprattutto in televisione ma anche al cinema negli ultimi anni, anche in produzioni biecamente commerciali, proprio ci sia l'inserimento di una realtà a volte raccontata bene, a volte raccontata insomma così LGBT, non è un vantaggio per la comunità? Non so, adesso la sto buttando lì.
Secondo me sì, però
posso dire
sì.
Una cosa
su questo,
perché secondo me il discorso della tematica, c'è cioè una sensazione che io ho, è che a volte la messa in tema della comunità LGBT plus diventi necessariamente drammatica o di conflitto. Questo qua secondo me è un confine un po' scivoloso, no? Per cui qua siamo a Venezia uno dei leoni d'oro che più ha contribuito allo sdoganare nel mainstream questo tipo di immaginario è Brokeback Mountain, per esempio, no? Poi rinominato il film dei cowboy gay per la famosa etichetta, dove era messo in tema in maniera estremamente drammatica, conflittuale, irrisolvibile, era un melò a tutti gli effetti, e a volte ho la sensazione che per tema si intenda quella cosa lì, cioè dove il coming out o l'accettazione nei confronti della famiglia, della società o di qualsiasi altro elemento debba portare una componente, se non di tragedia, comunque di aperta conflittualità, dove magari la presenza di personaggi anche secondari per i quali il coming out o l'orientamento non è il perno narrativo del personaggio, secondo me è una cosa buona, è una cosa utile. Poi chiaramente dipende dalla scrittura del singolo film o serie TV, e giustamente citavi le serie TV, e secondo me in quel caso sì, è molto importante, perché la televisione è estremamente pervasiva, ha una grande capacità di pervasione e quindi ha una grande capacità di modellare la nostra percezione della società e dell'immaginario, quindi secondo me è una cosa effettivamente utile che si possa sdoganare, una brutta parola perché sembra di dover portare qualcosa, esatto,
usare, però, c'è poco da fare.
Però è vero che lo normalizza, cioè senza che sia un'eccezione. Poi è chiaro che ci sono caratterizzazioni molto eccentriche, molto appositamente caricaturali, che magari non fanno benissimo alla causa, però
poi infatti c'è il discorso che facevano loro prima, no? C'è anche il fatto dello sfruttamento commerciale, cioè io strizzo l'occhio a quella parte di pubblico di cui prima non me ne fregava niente, ma adesso me ne deve fregare perché esiste ed è stato dimostrato che esiste, allora ci butto quello perché un po' fa moda, un po' lo fanno tutti, lo faccio anch'io, no? Però quello secondo me non è, cioè succede, ma in una situazione di festival e di selezione di arte cinematografica secondo me non si arriva a tanto, no?
Infatti secondo me questo concetto di inclusività a tutti i costi, forzando alle volte le trame dei film per inserire la tematica LGBT+, diventa, diciamo, si percepisce come forzatura. Mi è capitato di vedere dei film dove diventava una sorta di pretesto che si vedeva e poi si perdeva, cioè non, invece la tra virgolette normalizzazione, non mi piace per niente questa parola, perché la normalità penso che sia qualcosa, un'accezione talmente relativa esattamente, che non mi piace come termine, comunque utilizziamolo per così, per convenzione, per capirci. La normalizzazione di una tematica come questa avviene quando diventa coerente con il film, quando riesce ad abbracciare veramente una una dimostrazione di pertinenza, non di forzatura o di appunto di strizzare l'occhio perché politically correct è inserire questo o inserire quello, come se stessimo facendo un dolce, dovessimo inserire gli ingredienti per farlo più saporito,
il bilancino che decide,
sì,
no?
Invece secondo me quell'altra parola bruttissima che è stata usata, accettazione, è quella quando la tematica diventa talmente dentro, talmente fluida nella trama del film, nella costruzione della storia, da essere semplicemente bella e interessante da vedere.
Sì, da non essere quasi più individuabile o sì, estrapolabile, no, dalla storia in sé,
esatto.
Rimane una parte. No,
certo,
e
sì.
Per tornare alla domanda originaria, resta comunque il fatto che anche quando questo elemento sia inserito in maniera del tutto naturale all'interno della storia e non risulti né forzato né, nel momento in cui è comunque secondario rispetto alla storia, questo non rende il film un film LGBTQ.
Certo, sì, sì,
ha degli elementi.
Ha degli elementi, ma no. Ma difatti, se vogliamo tornare al discorso, cioè alla prima domanda delle domande. Che cosa definisce un film a tematica tale ha talmente tante variabili questa potenziale risposta che io vorrei analizzare con voi un altro discorso. Ha senso che un film sia esemplificativo dei vari aspetti di come la vita LGBTQ si presenta nel mondo o deve avere anche uno scopo, diciamo, formativo, educational, perché quella era una cosa di cui in anni passati si era molto discusso, sia nei festival. Mi ricordo anche l'anno che io ero in giuria qua con voi due, avevamo avuto questa discussione su un film di
era De Sveglia,
no, era di Xavier Dolan.
Ok,
no? Che dicevamo, questo è un film a tema, cioè si parla di questo, ma il modo in cui se ne parla può essere anche quello una discriminante della definizione, oppure è poi una questione di sensibilità del pubblico, di sensibilità di chi sceglie i film, decidere se ha senso farlo vedere o non farlo vedere, no? Cioè io adesso parto a monte su una selezione di film, no? Tu hai detto che prima c'erano 18 potenziali titoli che poi voi avete, che sono stati poi ridotti a 10, quindi vuol dire che 8 non erano adatti, no? Perché non erano adatti?
Io potrei farti degli esempi, però non vorrei. No, mi dicono di no. Dalla regia mi dicono che non
posso.
No, fammi
senza dire il titolo del film, però spiega, cioè, perché è molto interessante capire, visto che stiamo parlando di una definizione, di una tipologia di cinema che è sempre in evoluzione, la cui definizione si sta ampliando e sta aggiungendo tasselli, e quindi sarà sempre più difficile definirla. Quindi capire quali sono stati.
Posso dirti che non è una discriminante come viene trattata la tematica. Magari è discriminante in fase di deliberazione di giuria, come lo è stato quell'anno, per eliminare, escludere un film dalla possibilità di vincere il premio. Io quest'anno, mi hai detto che sono in giuria, non è vero, io quest'anno non voto, sono...
Sei capo supremo, quindi la tua, insomma, ascolta.
La dico qui, in realtà poi non la dirò durante la fase di deliberazione. Ad esempio il film di Jane Campion è già passato, quindi in molti l'hanno già visto. Il film è bellissimo, è straordinario, a me è piaciuto molto, ma dal punto di vista della tematica... probabilmente assegnare il Queer Lion a quel film sarebbe sbagliato, passerebbe un messaggio sbagliato, almeno questo è quello che penso io. Dimmi.
No, allora, da un punto di vista assoluto forse sì, però la rappresentazione della queerness in quel film è collegata al periodo storico in cui viene presentato, perché oggi io ho fatto un'intervista a Kirsten Dunst e gli ho detto com'è stato essere Rose nel film, e lei mi ha detto: guarda, Rose è il personaggio di donna più lontano in assoluto da come sono io, da cosa penso io e da cosa voglio io. Però è un personaggio, ha avuto una vita, le donne in quel periodo avevano quella vita lì, quindi io mi sono dovuta immergere, no, in quel mondo. E secondo me è il anche la storia raccontata del 1925 nel Montana, quindi sempre Brokeback Mountain, cioè sempre siamo sempre lì, però ancora molto prima, è che non si sono inventati nulla, non è che si sono hanno modificato, piegato, no, la realtà per raccontarla. Poi se il discorso, cioè se uno si sente a suo agio e approva quella rappresentazione, è un altro discorso, no? Però forse in questo caso l'intensità e la densità e l'importanza del tema all'interno di tutta la narrazione che fa la differenza.
Infatti, no? Mi ricordo che quell'anno che eravamo in giuria con te,
con Thomas Affermi,
diciamo, tu avevi proprio fatto un, avevi detto una cosa che mi ricordo ancora.
Che ti ricordo.
Avevi giustamente detto: noi qui non dobbiamo premiare il miglior film in assoluto, per quello c'è il Leone d'Oro. Noi qui dobbiamo premiare un film importante dal punto di vista artistico, notevole, però che deve avere anche una certa aderenza alla tematica e anche magari veicolare un certo messaggio. Motivo per cui, ad esempio, nel 2017 ha vinto Marvin, in fase di deliberazione di giuria, è stato sottolineato più volte il discorso che affrontava sul bullismo. Lì è stata la discriminante che ha fatto vincere Marvin su un altro film, perché in quel momento in particolare, per anche fatti di cronaca che erano successi proprio nell'arco del festival, e qui se n'era sentito l'eco, era giusto premiare e sottolineare quella tematica. Quella è stata una discriminante che ha fatto vincere Marvin. Se fosse Marvin il miglior film di quell'anno, forse no, dal punto di vista cinematografico.
Però qua tu stai facendo un discorso su qual è lo scopo e l'utilità e la mission del premio, no? Il premio ha questo significato di diciamo aprire una porta e dare un aiuto in più a un film che deve essere più visto, perché può portare un vantaggio alla società in generale, no? Per il messaggio che porta. Però se noi discutiamo invece di queer films, cioè come si costruiscono e quali film vediamo a tematica e come vengono fatti, come possiamo valutarli noi, il discorso cambia un po'. Cioè il discorso che faceva lei prima sul fatto che la tradizione cinematografica diceva che i film queer sono tutti film tristi, drammatici,
finiscono male.
E il gay o la lesbica di solito o muore o gliene capitano che
poraccio,
deve spiare, punitivo sempre.
Da solo.
È questo secondo me il problema base. Il problema base che secondo voi da dove viene? Viene da una reale natura della comunità o viene da una necessità commerciale / produttiva che il mainstream, e cioè che quelli che hanno i soldi che producono i film, chiedono? Perché questa potrebbe anche essere, io che faccio selezionatore, lead programmer per un festival a tematica, ogni anno diventiamo pazzi per trovare delle commedie che non facciano schifo, perché ce ne sono tante brutte anche, però di commedie che siano valide è veramente difficile trovarne. Però è quello che serve, nel senso quello che viene richiesto, perché anche il pubblico di categoria, se lo posso chiamare così, dopo un po' non ce la fa più di andare a vedere solo film come quelli che diceva lei, che ti spezzano in due, no? E il valore, secondo voi il valore del film varia dalla tipologia, dal genere o no?
Io mi inserisco un attimo su questo perché è un discorso che mi interessa moltissimo. No, volevo riallacciare un attimo un paio di fili. Prima sono d'accordo con l'obiezione di Daniel sul film di Campion, che tuttavia trovo, senza fare spoiler di nessun tipo, perché comunque sarebbe scivoloso in questo caso, però lo trovo estremamente centrato sulla tematica, perché ci parla di... è un film che parla dello status quo che vince contro la varietà, contro la complessità e contro le eccezioni. È un film... è un western crepuscolare, se vogliamo, sulla fondazione degli Stati Uniti, che sappiamo che cosa comporta e che hanno eradicato, estirpato tutta una serie di autenticità, di elementi. Quelli nel film gli indiani si vedono appena, ma si sa che si vedono appena perché erano già stati divelti da quello
che devono essere cancellati,
e quindi parla proprio di questo in modo, vabbè, poi è un'autrice che amo molto io, Jane Campion, quindi trovo che lo faccia in maniera molto, molto intelligente. Però secondo me è molto importante che il cinema non sia messaggio, perché questo è molto rischioso, cioè altrimenti
mai.
No, secondo me il cinema non può essere il tema, il messaggio, il cinema d'autore. Poi è chiaro che se parliamo di un intento comunicativo, anche pedagogico, come tu citavi prima, ci sono tanti buoni prodotti e tanti buoni contenuti. Una piattaforma come Netflix, per esempio, ha una grande quantità di prodotti a tema LGBT, magari anche rivolti a un pubblico giovane, anche davvero in modo educativo, no? Secondo me anche ben fatti, dove però davvero lì il messaggio è la cosa più importante, cioè sono quasi propedeutici, che ben vengano, perché avercene avuti quando eravamo più giovani di prodotti così che non demonizzavano, non rendevano tutto enfatico in un certo modo. Però secondo me, cioè insomma, qua siamo a uno dei più importanti premi cinematografici della storia del cinema e non possiamo appiattire il film e il cinema d'autore sul messaggio, perché quello è una, insomma, altrimenti si prende una china che è diversa. Poi se serve, è chiaro che, e qua mi rallaccio a quello che dicevi tu prima, è quello che chiede il pubblico, il film col finale triste, è che lì è più facile fare il dibattito. Per esempio, se tu hai un film che ti pone davanti a una ricostruzione storica di un periodo in cui la comunità LGBT era appunto demonizzata, vessata, era illegale essere gay, si ricostruisce magari una situazione non necessariamente realmente accaduta, ma vicina a qualcosa di realmente accaduto, è molto più facile stimolare un dibattito. Con la commedia è un po' meno facile, probabilmente, anche insomma,
sì,
ci sono...
personalmente la commedia dovrebbe essere il genere più vendibile, no? Quindi commercialmente,
sì.
Uno si mette il cappello del produttore, un produttore dovrebbe dire: se ti arriva un film commedia, se è fatto bene viene...
c'è il condizionale.
Però allora io li vorrei adesso spezzare una lancia, così mi linciate tutti e quattro e poi me ne vado. Ci sono dei film mainstream commerciali che hanno trattato la tematica, che secondo voi hanno centrato l'obiettivo, o anche parzialmente, magari poi cinematograficamente, dal punto di vista artistico qualitativo, sono normali, non hanno risolto granché, però a livello di percezione della di cos'è essere una persona LGBTQ nei confronti di una maggioranza di pubblico che non lo è, quali sono secondo voi i film che hanno fatto questo servizio?
Guarda, io ti posso dire un film vincitore del Queer Lion, ma è assolutamente
sempre in casa, anche tu
è la prima cosa che mi viene in mente, perché è stata una scelta che poi è stata molto criticata, per quello dico, che è The Danish Girl. Danish Girl all'epoca è stata molto criticata come scelta, quando invece da parte nostra è stata una scelta fatta proprio per i motivi che hanno portato alle critiche. Noi abbiamo visto come venisse presentato una tipologia di storia che molto spesso per il grande pubblico è sgradevole, il transessualismo, venisse presentata in una maniera che magari dal punto di vista critico, dal punto di vista artistico non era un granché, ma comunque al grande pubblico piaceva. È una storia che ha fatto piacere il protagonista, ha fatto piacere l'arco narrativo della protagonista. Questo a noi aveva colpito molto, il fatto che ci fosse appunto un argomento apparentemente spinoso, potenzialmente difficile da digerire per il pubblico medio, che invece veniva declinato in una maniera che lo rendeva piacevole, vuoi per la confezione, vuoi perché comunque il film è commovente, per tutta una serie, è ben recitato. A noi questa cosa aveva colpito molto, e poi effettivamente abbiamo avuto un riscontro a riguardo. È un film che il pubblico medio adora. Quando va in TV piace, al di là di quello che possa essere effettivamente...
Però
fu molto pesante, sì, con noi. Io ho avuto una persona, che non ti dico chi è, ma mi ha proprio strattonato qui al Lido, fisicamente, dicendo: voi dovevate far vincere un altro film. E questa era la critica. E questa cosa ci fece forse capire che avevamo preso la decisione in realtà giusta, perché dobbiamo anche pensare in realtà al pubblico, cioè quello che avviene fuori dal contesto, dalla nicchia, dalla bolla festival.
È una linea molto
sempre dello stesso questione iniziale, cioè il fatto è un film meraviglioso, l'ho amato moltissimo, anzi avete fatto molto bene a premiarlo, ma cadiamo sempre nella tragedia, sempre nel dramma, sempre nella disperazione.
Stavo anche ragionando che
abbiamo parlato di tre film, quelli di Jane Campion, Brokeback Mountain e Danish Girl, tutti tratti da libri che raccontavano storie drammatiche di personaggi
a single man
di personaggi che erano comunque fuori tempo nel loro tempo, cioè erano o anacronistici o troppo avanti, insomma comunque non erano centrati cronologicamente nel loro tempo.
Io però ho un'altra obiezione su Danish Girl, senza fissarci, però no, secondo me qua. Uno dei motivi per cui ha così tanto successo di pubblico è perché è un film che in realtà è raccontato soprattutto dal punto di vista della compagna della transessuale in transizione, che soffre perché suo marito non è più suo marito, perché sta facendo la transizione, e questa è una cosa che ha molto appeal sul pubblico, sì, non LGBT.
No, è vero, però...
Purtroppo, secondo me, è anche per quello che è piaciuto così tanto.
Però comunque, chi è andato a vederlo e che l'ha visto per queste motivazioni, mm-hmm, che dici tu, si è comunque trovato davanti a un aspetto di quella realtà di cui non aveva nessuna conoscenza. Però, no, sì. Quindi comunque sono...
Quindi educativo.
Guarda, educativo mi sembra troppo, però comunque io te lo dico, ma almeno dalla mia esperienza riuscire a far vedere un aspetto della vita che una persona non conosce da un altro punto di vista è utile anche per la persona che non lo conosce, forse di più, perché ci sono persone che vanno a festival di film a tematica e vedono dei documentari e poi escono dicendo: io di questa cosa non sapevo niente, non avevo neanche un'idea vaga. E allora da quel punto di vista lì, quelli sono film a tematica che servono, no? Poi è ovvio che in una situazione, in un contesto di premio come il vostro, ci va qualcosa in più.
Sì, io come diceva la presidente della messaggeria, Queer Lion, bisogna fare il distinguo tra l'opera d'arte cinematografica e il film invece che vuole essere appunto educativo, come avviene nelle serie televisive o in un certo tipo di cinema. Qui andiamo anche a vedere come la tematica viene trattata dal punto di vista dell'opera d'arte cinematografica, certo, quindi deve esserci sicuramente anche un aspetto magari tra virgolette disturbante che può esserci nel film di Jane Campion. È chiaro che è ambientato in un'epoca nel 25 in cui essere gay non era la cosa più facile del mondo,
soprattutto in Montana,
in quei luoghi, però deve anche essere visto nella chiave dell'opera d'arte
cinematografica,
sì, ci deve essere questo aspetto secondo me, altrimenti non siamo ad un festival, siamo così.
Io ho un'altra proposta di film mainstream, sempre restando a Venezia, perché forse vedendo tutti questi leoni mi viene soltanto, che è La forma dell'acqua, che era un film di genere perché era fantasy barra fantascienza, diciamo così, era un grande inno alla diversità e alla non omologazione, con un coprotagonista omosessuale e una storia d'amore, vogliamo dire interspecie, non so come vogliamo definirla, comunque di sessualità molto fluida in tutti i sensi, e che secondo me lo faceva in modo, cioè parlava di queste diversità, di queste possibilità, ecco, perché comunque una, la protagonista si apre finalmente anche a una vita più appagante tramite questa storia d'amore e di passione, perché insomma era anche apertamente erotica come storia, e secondo me lo faceva in modo molto intelligente nell'ambito di un film assolutamente mainstream di fantasy, fantascienza, che quindi non è certo incastrato in quel cassettino dei drammoni che dicevamo prima. Diciamo,
però guarda, stranamente questo film non è stato mai considerato come un film pro comunità. E molti detrattori con cui io ho discusso più volte, perché io l'ho adorato oltre misura, non è verosimile, ma cosa? C'è un uomo pesce che sta con una muta, adesso non voglio dire, ma ci credo che non è verosimile, ma è esattamente nella inverosimilità che uno doveva trovare la veridicità del racconto, no? Però effettivamente quello è un altro esempio di mainstream ragionato, cioè pensato e equilibrato, nel senso non c'era lo sfruttamento della diversità o la commercializzazione da qualsiasi punto di vista del rapporto con il diverso, no? Però non è sufficientemente chiaro per il pubblico mainstream che quello sia un film sulla diversità. Quello è un film su un pesce,
sì.
Capisci?
Ah, certo.
No, ma è vero, no, cioè questa è la differenza. Questa è, quindi sono piccoli passi che devono essere fatti. Daniel sta fremendo, frigge per dire una roba.
No, in realtà perché volevo rispondere, apro una parentesi, la chiudo in maniera veloce, volevo rispondere a una domanda che avevi fatto prima, perché non vorrei passasse un messaggio sbagliato. Tra quei 18 film, gli 8 che sono rimasti fuori, non abbiamo operato insieme ai selezionatori un criterio artistico per metterne 10 in gara e 8 fuori gara. Faccio un esempio e faccio anche il titolo: Isolation è un film molto bello, ma è un film a episodi. Solo uno dei 5 episodi, che dura 19 minuti, tratta la tematica. Quello abbiamo ritenuto di metterlo fuori concorso. In un'altra annata, però il premio era più giovane, c'erano anche diversi criteri che diventano un po' più stringenti man mano che andiamo avanti, avevo operato una scelta diversa. Nel 2012, Sei sull'autobus, che era un film a episodi e solo un episodio era a tematica, l'avevamo in realtà messo in gara.
È anche vero che quest'anno avevate uno slate molto più ampio tra cui scegliere. Ci sono stati anni, ti ricordi, ne parlavamo sempre, in cui la reale quantità di film a tematica era talmente esigua che allora ti potevi o barra dovevi permettere di allargarti.
È vero,
un po',
anche
no?
Se abbiamo sempre cercato comunque di mantenere questo criterio, non inserire mai pur di fare numero, piuttosto andavano bene anche i sei dell'anno scorso, che va bene, ovviamente era un anno molto particolare,
per cui non ci si poteva fare altro di più,
però andavano bene anche solo quei sei come numero, piuttosto che mettere dentro qualcosa che era tirato per i capelli pur di arrivare a 7, 10, 12. Io trovo sempre vecchia scuola.
Allora, io volevo fare una domanda per chiudere, che non è che chiuderemo in fretta dopo sta domanda, però comunque. Siamo qua, siamo 5, siamo esperti, chiamiamoci, diamoci questo nome, siamo esperti di cinema e soprattutto di cinematematica. Vorrei avere da ognuno di voi quattro, perché io non ve lo dirò mai, qual è secondo voi il film a tematica che ha avuto più impatto rispetto a questi criteri che sono venuti fuori da questa chiacchiera, cioè un film che ha stato il breakthrough aperto a parte Brokeback Mountain forse, che ha dato un senso alla continuazione di una cinematografia di genere che per molti non serve più e che invece per me serve moltissimo, perché comunque ci sono tantissime storie da raccontare che comunque non vengono raccontate. Cioè, quello che viene raccontato dalla comunità LGBTQ+ nel mondo del mainstream è l'1% di quello che la comunità effettivamente è, no? Quindi qual è secondo voi un film che ha stato, che ha, che, e che serve ancora farlo vedere per dare questo, per far capire qual è lo stimolo?
Boys Don't Cry. Sicuramente.
E perché?
Beh, perché purtroppo la comunità deve subire ancora violenza, bullismo e intimidazioni che non dovrebbero esistere assolutamente più. E quel film, ecco, torniamo ai film drammatici che trattano i temi LGBT, quella è una storia vera, purtroppo, dove la violenza chiama altra violenza, e non... E lì addirittura credo che il film non sia semplicemente la dimostrazione di come qualcuno che vive una sessualità, diciamo diversa, ma comunque non accettata dalla maggioranza delle persone con cui vive, è costretto a nascondere fino al punto di morirne. E quindi io credo che un tema del genere è un tema quasi universale, non è solo incidentalmente chiaro riguardo alla comunità LGBT, ma è un tema universale, perché appunto la violenza chiama altra violenza, e nascondere qualcosa di bello, naturale e di solare in quel modo non può che accelerare un processo di rifiuto fino a farlo arrivare alle estreme conseguenze. Quindi io credo che quel film sia, per me è un film che dovrebbe essere visto
continuativamente,
assolutamente,
ogni tanto, sì, più che altro,
ma non solo dai giovani, perché
no,
i
certo
giovani
no.
Sono molto più evoluti,
però ci sono determinati aspetti, determinate parti della storia della comunità che ogni tanto vengono un po' dimenticati, che magari rinfrescarli.
Come quando dici, bisognerebbe vedere i film che parlano dell'olocausto
altri
crimini orribili. Ecco, io credo che quel film sia un film che dovrebbe essere deve essere visto soprattutto spesso.
Marco Busato, tocca a lei. Si avvicina al microfono,
no,
grazie.
No, passo come al ristorante, sto ancora decidendo la pizza.
Coraggio, non sai se prendere il primo o il secondo.
Ci sto pensando.
Passiamo, allora, senza a te, non puoi dire Brokeback Mountain, mi dispiace,
no,
perché ti sei già giocata al Jolly prima e
no,
adesso...
questi giochi sono sempre difficili, perché poi quando
certo,
esci
so.
Dici, ah no,
era quello.
La prima cosa che gli viene in mente su un film che ha avuto un grande impatto e che secondo me esce un po' sempre dai canoni che abbiamo un po' definito in questa chiacchierata, mi viene in mente Carol di Todd Haynes, che a parte essere un film bellissimo, ma proprio superiore. Sì. Lo trovo scritto in maniera estremamente intelligente, a parte che volendo ha una sorta di lieto fine, perché comunque si può anche interpretare così e quindi non c'è questo elemento di ma fa una riflessione molto, molto intelligente secondo me su che cosa comporta scegliere di vivere la propria identità, il proprio orientamento appieno e su chi ne ha la possibilità. C'è un discorso di classe molto forte in Carol, per cui c'è chi può permettersi di vivere in un certo modo e chi è costretto a una normatività perché le gabbie sociali sono più strette a livello sociale, economico, a livello politico e lo spiega in maniera molto intelligente e molto chiara senza che si sfoci mai in un'oppressione che è violenza, che è bullismo, ma facendo ben vedere queste linee che stanno intorno alle protagoniste e che rendono il loro modo di vivere, il proprio orientamento e il loro lesbismo in una maniera che non può essere paritaria, no? Quindi c'è un po' una logica anche intersezionale, se vogliamo, che secondo me ne fa un film molto bello e mi sembra che abbia avuto un grande impatto, cioè che comunque sono passati già un po' di anni ma resta molto anche a livello di immaginario, insomma è anche un film esteticamente magnifico.
E poi è un film che le nuove generazioni che non l'hanno mai visto, quando lo vedono se ne innamorano.
È
comunque
vero, ha una grande presa sul pubblico giovane,
sul pubblico
questo
giovane,
molto bello.
Infatti
te ne dico due,
ma se...
dice anche sua di Marco che non vuole dirla perché almeno
allora il primo 120 battiti, perché racconta dal punto di vista del regista un passato storico, è quasi un film in costume, una realtà che molti non hanno vissuto, e la racconta in una maniera particolare, a volte noiosa. Io mi sono scontrato con qualcuno che mi ha detto, mi ha fatto l'accezione, ma tutto quel dibattito che si svolge, tutto quel parlarsi addosso dei ragazzi, dei protagonisti, chi ha fatto militanza, chi ha fatto un po' di militanza sa che quelle riunioni fiume esistevano, quell'arrabbiarsi, quel parlarsi sopra,
i capelli in quattro e poi notte, poi esattamente, in 16, poi in 30,
magari non arrivare a nulla dopo due ore, quattro ore di riunione, quelle cose esistono veramente. Il raccontare anche la violenza del movimento LGBT francese di quegli anni, che era necessaria in quegli anni, tutto questo è reso benissimo in quel film, che è un film tra virgolette storico. Il secondo film invece è Che mi dici di Willy, che racconta la stessa tematica, la stessa paura, ma nel momento in cui quella paura si viveva davvero. È stato girato nel 91, l'AIDS. Quelle paure vengono raccontate da un punto di vista un po' diverso, però con la stessa efficacia, ma nel momento in cui si viveva e nel momento in cui è tra virgolette passata, 120 battiti. Questi due.
Io ci ho pensato, sì.
Non puoi esimerti adesso.
No, non mi esimerò, mi erano venuti in mente un sacco di titoli, ma se devo pensare a un titolo che negli ultimi anni, a mia sorpresa, ha fatto presa su in maniera trasversale, appunto, come si diceva all'inizio, Chiamami col tuo nome. Era un film che la prima volta che ho visto me ne sono innamorato, ma non pensavo, e per il tipo di storia raccontata, per il fatto che è un tipo di un innamoramento giovanile che bastava poco per poter essere visto come qualcosa di peccaminoso o comunque tabù, non pensavo avrebbe avuto la presa che ha avuto. Invece mi sono reso conto che ha fatto innamorare letteralmente milioni di persone, e di tutte le età. Oltretutto, vabbè, sappiamo, una freschezza di scrittura del signor Ivory che
dici niente, sì, dici proprio,
ma del tutto in attesa, onestamente. E se vogliamo, d'accordo, non finisce bene, ma tutto sommato non è un film drammatico, è una storia d'amore che finisce come tutte le storie d'amore giovanili, cioè le abbiamo avute tutte le storie di un'estate che finiscono.
Volevo farvi notare che avete solo citato film super drammatici, adesso forse è lei che Carol è, sì, è vero che c'è un finale potenzialmente, però è un film dove si soffre e dove le protagoniste soffrono. Non avete citato nessun film.
La mia seconda scelta sarebbe stata, però andavamo sul...
No, andiamo, non è che dobbiamo dire una roba di quest'anno, di due anni fa.
Va bene, era Qualcuno piace caldo.
Però... alla pace bisognerebbe parlare un'altra, sì, ora solo di questo.
Lo so.
Perché hai da considerare un film che portasse avanti quella tematica, era solo che uno...
No, io non credo che avesse alcuna intenzione di portare avanti.
No. No, perché il finale poi è un finale che, per fare la battuta, cioè il personaggio strano che... Osgore è talmente, sì, strano che poi non gli frega niente se quella, sì, donna di cui si è innamorato è effettivamente una donna o un uomo, nessuno è perfetto, la famosa battuta,
esatto,
no?
Ma resta il fatto che comunque è tutto un film giocato in decadimento, ma comunque è in pieno codice Ace, nonostante...
Ah, sì, ma non ha voglia, era super...
Giocato sul filo dei doppi sensi, che comunque si permette di avere una bomba sexy insidiata da due persone da due uomini in abiti femminili, che nel corso del film tutto sommato non si trovano male, anzi, in abiti femminili,
anzi poi cercano anche, esattamente, quelle vestitino più carino, il cappellino più carino,
esatto, e il tutto comunque va bene, le battute salaci ci sono, ma non c'è mai alcuna volgarità, non c'è alcuna presa di posizione negativa nei confronti del travestitismo, nei confronti del diverso, chiaro, viene visto in chiave di commedia.
Sì, sì, poi siamo anche nel 30...
59,
sì, scusa.
59, quindi insomma... Chapeau. Ma per tantissimi motivi.
Bene, almeno una commedia abbiamo tirata fuori. Bravo, grazie, siete stati molto cortesi, grazie, molto gentili. Allora, chiudiamo questa prima round table dei 10 anni di Fred, quella dedicata alla cinematografia queer, con alla rappresentanza del Queer Lion, con Daniel Casagrande, che non è in giuria quest'anno, ma che è il patron... creatore fondamentale, eminenza fondatore,
già avete detto prima,
eminenza grigia, sì, tutti svariati altri sinonimi. Marco Busato, Antonella Benazzato e Ilaria Ferreole, che sono stati con noi, grazie mille, e avremmo potuto parlare ancora un'oretta, ma poi anche il pubblico che ci sente a casa sviene e non ce la fa più. Grazie ancora, io sono Angelo Acerbi dal Festival di Venezia per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.